nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
E già, una settimana di video e mi ha subito abbandonato il buon Leonardo Manera. È in giro per il mondo, non c'è qua. Mi giro, mi guardo intorno. Leonardo! Niente, mi ha abbandonato. Guarda con chi mi ha abbandonato in studio.
Good morning Italy.
Eccolo lì. Guarda, tu renditi conto.
E anche Australia, Giappone, Germania, sì. Dove ci ascoltate, dai. Ogni tanto conosco persone che dicono: ah, ti ascolto dal Giappone.
Sì. Ma dai.
Sì, non
vola,
ci credi.
Basso. Andrew Spannaus. Fly down. Fly down, Andrew Spannaus. Leonardo. Niente.
Sì, buongiorno.
Mamma mia.
Mi sentite?
È lunedì.
Mi sentite?
È lunedì, sì, ti sentiamo.
Good morning,
pronto?
Leonardo.
Sì, eccomi, buongiorno.
Sì,
sì. Su
Marte.
Parla.
Stai andando verso Marte con SpaceX.
Non lo so, si sente male.
Non è il citofono, sì, sei al telefono con Radio 24.
Sì, sei in diretta, Leonardo, in diretta, Radio 24.
Non dipende da me, dipende da Carlo Salvatore, la qualità del suono, io non c'entro, sono... se si sente male, se anche il tono della voce è insoddisfacente, se comunico
colpa.
Sensazioni negative, è colpa di Carlo Salvatore.
Bad vibes.
Bad vibes.
From Leonardo Manera.
Leo's bad vibes. Carlo Salvatore che è lì in regia, sì, effettivamente. Ma dove sei? No, cioè, non vogliamo sapere esattamente dove sei per la privacy, per carità.
Cioè, avresti una diretta su Radio 24.
Sono in Italia, in un luogo italiano dove non c'è il wifi, quindi sono col 4G, non posso fare diversamente. E cercherò di fare del mio meglio, come sempre, anche pur se controvoglia, ecco.
Va bene.
Anche se controvoglia cercherò di far del mio meglio.
Vabbè, c'è Carlo Salvatore in regia, c'è la nostra redazione invece molto allegra come sempre per contrastare un po' questa amarezza maneriana. Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e iniziamo al grido di...
That's America!
No, ma questo
no,
è l'Italia.
Aspetta.
Scusa,
ma io quando devo gridare grido questo.
That's America, vabbè.
Welcome to Italy!
Vabbè, vai Carlo.
Comunque, occhio Manera, su con le orecchie, che sto Spannauser ti sta soffiando la leadership.
Spannauser. I'm gonna fight 'em all. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to
sveglia.
Esatto. Sono le 9:12. Ma non abbiamo iniziato oggi con una bella canzone di Puff Daddy? Io la chiamo ancora così, Puff Daddy? Puff Daddy. In America, Leonardo, noi tra i rapper fanno i dissing al limite, si insultano un po', tirano in mezzo la famiglia. Là c'hanno i rapper che... Puff Daddy,
Puff
avete
Daddy
presente? Oggi si chiama Diddy, P.
Clink,
Diddy.
Clink è rinchiuso, insomma, è... E sarà rinchiuso a lungo, credo, perché un altro nuovo grande scandalo, ricordo che non è certamente il primo, ma di uno che, insomma, apparentemente drogava, violentava, maltrattava le donne per anni e anni, teneva delle donne schiave praticamente.
C'è un video con la fidanzata dove,
con la fidanzata dove la pugni, la tira per i capelli, questo è successo già in passato e quindi hanno cominciato a indagare e hanno trovato che... Un po' come R. Kelly, un po' come Epstein, scusate se faccio paragoni impropri per i fan di Puff Daddy, cioè Diddy, però insomma le accuse sono pesanti.
Bravissime, violenze sessuali, veramente. Abusi. Vabbè, niente.
Sai tu la metti in Italia contro l'America?
No, cioè, no, no.
Questi sono gli americani, vedi? E questo qui c'è un rappresentante di questa gente qua. Chissà cosa fa quando esce da queste porte.
C'hai la codona di paglia, parte, però.
Guarda, i problemi del mondo al 90% derivano dagli Stati Uniti. Ovvio. Quindi, insomma.
Perché solo al 90%, Leonardo?
Ma perché voglio essere buono?
Perché siamo giovani rispetto a voi. Gli altri 10% ha fatto l'impero romano, ecco.
Ecco, vabbè. Cioè l'altro 10% l'impero romano li ha tramandati all'America, sì, sì, che poi ce li ha riportati.
Vedete i palazzi in America, cosa va assomiglia?
No, tra l'altro è entrato nella campagna elettorale. Donald Trump ha pubblicato una falsa, cioè ha modificato una foto in cui c'è Kamala Harris giovane, ha sostituito la foto del marito di allora di Kamala Harris la foto di Puff Daddy
con Sean Combs, sì,
facendo intendere che lei frequentasse.
Ma Trump ha questa modalità, cioè la gente pubblica cose su X, sì, e lui, o su Truth, quello, sì, che è lui,
e lui
rilancia. Ma sai come la gente scrive sempre retweet is not my opinion, cioè sì, io sì, se retweeto
però era una foto falsa, una foto falsa, cioè
sì,
vale tutto in campagna elettorale,
bisogna
vale
vincere la campagna elettorale,
magari un centinaio di persone le ha convinte che Kamala Harris si accompagnava con Puff Daddy.
Ma se ne parlerà, sì, sì, più si parla male di Kamala Harris meglio è, cioè almeno si parla meno male di Donald Trump, e questo è l'obiettivo nella campagna elettorale, far parlare male dall'altra parte.
Va bene, Leonardo, invece in Italia cosa succede? Io non lo so, cioè cosa succede? Succede nel mondo, ma ci stiamo rendendo conto che di fatto Israele, con le buone o con le cattive, più con le cattive che con le buone, molto più con le cattive, sta riscrivendo un po' tutta la geopolitica del Medio Oriente, soprattutto nei confronti dei nemici sciiti, ecco, mettiamola così. Non solo Hamas che non è sciita, ma l'Hezbollah, Nasrallah, lo Yemen, gli Houthi, l'Iran, metto un puntone di domanda che non si vede in radio, ma metto un punto di domanda, l'Iran. Ragazzi,
ma c'è il video, ti vedono dal punto di domanda,
sì,
dai.
No,
bisogna vedere cosa farà, se reagirà l'Iran o no, che ancora non si capisce, no, quale sia la politica che intendono adottare, mi sembra di capire.
E intanto, visto che il 90% dei problemi vengono da oltreoceano, cosa ha detto Joe Biden? Nasrallah, giustizia è fatta.
In parte.
C'è questo atteggiamento molto americano, giustizia è fatta.
Ha messo fuori una dichiarazione da Casa Bianca, sì, piuttosto netta, poi però quando l'ha detto pubblicamente ha cercato di mitigare un po', sì, però ci vuole la diplomazia. Infatti Kamala Harris ha detto sì, sì, noi non vogliamo vedere una guerra più ampia, la diplomazia rimane la strada migliore.
Ma dai, ma
però
quale diplomazia?
La dichiarazione formale è piuttosto netta.
Ma ne abbiamo parlato proprio venerdì, ricordi, Leonardo, con Domenico Quirico, questa testimonianza dell'attualità è che è morta la diplomazia. Cioè,
fanno in continuazione.
Non se ne parla più di diplomazia.
Ma dietro le quinte ci provano in continuazione, solo che non funziona, perché la, sì, diplomazia, se non è backed up, se non è rafforzata dagli
Leonardo,
degli Stati Uniti.
Leonardo, ce lo puoi ripetere tu? Cos'è che deve essere la diplomazia?
Back dietro act, cioè
no,
backed up, lavorata dietro.
Backed,
sì.
Backed up, sì, cioè
backed,
dietro alla diplomazia ci deve essere.
È quello che dicevo io.
Il,
sì,
peso.
Ma non
backed acted.
Ma no, acted.
Backed act.
Ma no, facci una lezione,
sì.
No, com'è che è?
Backed up.
Come su.
Ah, io avevo capito, lavorato
vuol
dietro
dire che deve stare, qualcosa deve, no, stare dietro.
Deve essere supportata, sì, supportata.
È quello che dicevo io in pratica, stessa, sì, cosa che dice. Ma scusa, è vero? Non è vero che è la, sì, stessa cosa che dicevo io?
Sì, hai detto,
sì, ma il 90% dei detti vengono dall'America.
Sì, si sa. Il 90% dei detti. Vabbè, in Italia. No, dimmi tu, Leonardo, cosa ti colpisce dell'Italia? In questo momento in Italia, vabbè, io.
A me colpisce, sì, il DDL sicurezza, che a quanto pare abolirà tutte le derivazioni della canapa, non solo quella canapa light per il fumo, per gli oli, le cose, ma anche proprio per la lavorazione della canapa per altri usi, mi sembra di capire, in Italia. E questo, insomma,
e per le maglie, anche per queste cose, dici?
Beh, sì, si fanno anche
per
i tessuti.
La canapa si utilizza per tante cose, anche per le costruzioni, e vorrei capire se poi questo metterà in crisi eventualmente anche le aziende italiane oppure no.
Ma diciamo la verità, dai, tutti quelli che per anni hanno detto sì, ma la canapa si usa anche per questo, anche per quello, in realtà volevano la canapa da fumare, dai. o no?
No, non è vero, no, questa no, è la tua visione.
È l'atteggiamento americano proprio certo. Puritano, vergognoso, vergognati, no, vergognati, perché, vergognati.
Perché vietate la canapa? E poi volevano la canapa, poi è legittimo, sì, però sì, ditelo, sì. No?
Mamma mia.
Ditelo.
Dilettante. Allora, 800-24-0024 se volete chiamarci, oppure 349-238-6666 per i vostri WhatsApp. Noi però vogliamo partire da... Allora, ci hanno colpito due notizie economiche degli ultimi giorni. Una era era su Avvenire e è una proposta che in realtà nasce da Oxfam, è la proposta di fare un'imposta europea per chi possiede oltre 5,4 milioni di euro come patrimoni. In Italia sarebbero 50.000 persone, quindi una tassa sui grandi patrimoni.
Adesso devo vedere un attimo.
Tu, Leonardo Manera rientra, così lo dice.
Ma guarda come ride, di me.
Ma non rido di te, rido.
Cioè, mettiamo che io abbia dei patrimoni sì. sconosciuti, cosa devi ridere di me in questo modo?
L'importante è che non siano sconosciuti al fisco, poi dopo se sono sconosciuti a me chi
e
se
quindi
ne frega.
Dimmi cosa succede che sono interessato alla questione.
7 italiani su 10 secondo questo sondaggio Demopolis sono favorevoli a questa tassa. C'è anche in America la tassa sui ricconi, mettiamola così.
C'è la proposta di tassare sì,
i ricconi e,
ricco.
E poi c'è un'altra notizia che forse riguarda un po' tutti, che è quella che viene definita la child penalty. Ma child penalty come la traduci tu, Andrew?
La
penalità
figli. Per i bambini, non so, dei figli, no? Diciamo.
Ti spiega tutto Veronica De Romanis. No,
mi serve Leonardo per tradurre questo.
Buongiorno, professoressa De Romanis, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno.
Sanzioni,
insegna politica economica. Anche l'ultimo libro di Veronica De Romanis è Pasto gratis: 10 anni di spesa pubblica senza costi. Apparenti, tra parentesi. Allora, partiamo dalla tassa sui grandi patrimoni. Possiamo chiamarla patrimoniale, De Romanis, che ogni tanto spunta come uno spauracchio in Italia?
Sì, la chiamiamo patrimoniale, ha perfettamente ragione lei. Ogni tanto spunta perché ci piace moltissimo parlare di un incremento di tasse e ci piace pochissimo invece parlare di tagli alla spesa, perché è chiaro che detto così le persone dicono certo tassiamo, però poi dove si mette il limite, qual è un grande patrimonio, chi va a colpire, chi andrà a colpire in futuro, perché poi se i grandi patrimoni scappano il margine scende, l'asticella scende sempre più giù, quindi attenzione, perché poi in questi sondaggi si tende a rispondere che si è d'accordo, poi però quando si tratta di metterla questa patrimoniale poi in Italia non si è mai messa.
Sì,
io penso che in un paese come il nostro, dove la pressione fiscale è già veramente molto elevata, ci dovremmo occupare di altre due cose: uno, di far pagare le tasse a chi non le paga, e due, di andare a toccare la spesa. Noi abbiamo 1.100 miliardi di spesa pubblica e non mi sembra che tutto questo ammontare di risorse ci fa crescere in cima alla classifica europea, quindi c'è un problema di aver speso molto, aver speso male.
Anche perché lei dice, professoressa, se agiamo sulla spesa pubblica in maniera incisiva, forse non è l'una tantum della patrimoniale, che per carità recupererebbe dei soldi per il fisco, per la fiscalità generale, ma non sarebbe, come dire, strutturale come intervento.
Ma è chiaro, sarebbe una misura una tantum, come diceva lei, e poi noi abbiamo bisogno di avere meno pressione fiscale. Per ridurre le tasse e non aumentarle in maniera strutturale dobbiamo agire sulla spesa, è solo così che si può avere un fisco più giusto e anche forse meno invasivo. E siccome tutta questa spesa non è così efficiente, lo dimostrano i numeri, e tra l'altro aggiungerei non solo abbiamo speso male, ma abbiamo speso anche in maniera regressiva. Cosa vuol dire? Abbiamo avvantaggiato i più ricchi. Ecco che lì secondo me è la vera emergenza, piuttosto che un'altra ulteriore tassa che poi si troverà un modo per non pagarla. Molte delle nostre spese avvantaggiano chi non ne ha bisogno, e quindi forse è arrivato il momento di mettere mano sui conti dello Stato.
Ma la spesa pubblica... Ah, scusate, Leonardo, vai.
No, dicevo, peraltro si è tentato di farlo più volte, di un po' tagliare la spesa pubblica, ma mi pare che alla fine non ci sia mai riuscito nessuno, no? Era stato anche nominato, ricordo, Cottarelli, però alla fine sembra che sia un'operazione impossibile e realizzabile. Come si deve fare concretamente?
Non si deve fare proprio nominando quello che lei menzionava, commissari tecnici che non sono dei politici, perché poi questi commissari tecnici alla famosa spending review, che non vuol dire altro che alla riduzione, revisione della spesa, quindi mettere le risorse lì dove servono di più, essendo dei tecnici fanno delle meravigliose liste che poi i politici mettono nel cassetto. Invece ridurre la spesa è un'operazione politica, cioè chi è stato votato, chi ha responsabilità di governo ha il potere e la responsabilità poi di selezionare, cioè non c'è niente di più politico che tagliare la spesa. Però è chiaro che qualcuno si scontenta, ecco, tutti d'accordo non è
non
possibile.
Si può. Senta il nostro...
è questo che è un'azione politica.
Andrew Spannaus, che
professoressa, spiego perché.
Da americano, su quando si parla di lotta all'evasione fiscale, magari qualche...
No, però in Italia c'è un avanzo primario, cioè a parte due anni, per gli ultimi decenni c'è stato sempre un avanzo primario. Quindi la domanda che le faccio è: dove dobbiamo tagliare? Buona parte della spesa pubblica viene da pensioni e sanità. Cioè non è difficile, io capisco assolutamente l'inefficienza della spesa pubblica, però l'Italia non spende troppo se mettiamo a parte gli interessi sul debito pubblico. Cioè a livello di primario va bene l'Italia, poi spende male. Dove bisogna tagliare? Dove si può
allora,
tagliare?
Allora l'avanzo primario di cui parlava lei, che è le entrate meno le spese tolto il costo del servizio del debito pubblico, è stato sempre in riduzione. Questo cosa significa? Significa che noi abbiamo fatto negli ultimi 10 anni una politica fiscale espansiva, cioè la famosa austerità non c'è mai stata, e ora siamo in un disavanzo primario, quindi stiamo spendendo molto di più di quello che poi guadagniamo con chi paga le tasse. Quindi è chiaro che bisogna invertire, lo stesso governo lo ha scritto nero su bianco nell'ultimo piano strutturale di bilancio, che è il documento che fotografa la nostra situazione delle finanze pubbliche. Dove trovare i soldi? Allora, riparliamo delle famose spese fiscali, le famose deduzioni e detrazioni, sono una quantità di voci che non fanno altro che aumentare negli anni. Aggiungo di nuovo, sono regressive, cioè una buona fetta, e questo ce lo dice l'ufficio parlamentare di bilancio, avvantaggia nei ricchi. Si tratta di oltre 100 miliardi. Beh, vogliamo non riuscire a mettere mano a questi 100 miliardi per prenderne 10, 20, 30? A me sembra che non c'è la volontà politica, perché molte di queste voci, se noi le cancellassimo, andrebbero a togliere dei privilegi a chi ha già molto, quindi non sarebbe una cosa così impossibile da immaginare e da praticare.
Senta, professoressa De Romanis, c'è un altro aspetto che ci aveva colpito, giusto per saltare un altro argomento che io avevo introdotto, quello della child penalty. Allora, i dati sono dell'INPS, sono dati certificati, hanno analizzato all'INPS il percorso di un gruppo di lavoratori tra 20 e 45 anni che hanno avuto il primo figlio tra il 2013 e il 2016, e i dati dimostrano in maniera inequivocabile che la genitorialità induce quelli che l'INPS chiama bruschi cambiamenti nel percorso occupazionale delle donne, mentre invece gli uomini addirittura sembrano giovarsene, cioè non perdono il posto di lavoro, mentre le donne molto spesso fanno un figlio e poi, ecco, lasciano il posto di lavoro, almeno all'inizio, nei primi 3 anni lo perdono. Come si recupera, se si può recuperare, questo tipo di gap?
No, guardi, i due argomenti sono molto collegati. L'occupazione femminile è strettamente legato alla spesa, perché l'occupazione femminile è legata alla demografia, e questo forse ancora non l'abbiamo capito molto. Cioè, se noi vogliamo invertire la curva demografica, che è drammatica nel nostro paese, e quindi avere più forza lavoro, mettiamola in termini economici, per produrre ricchezza e quindi per avere entrate, per avere tutti i conti in ordine di cui si parlava prima, c'è bisogno di donne che siano più presenti sul mercato del lavoro, e questo non lo vediamo, e soprattutto una qualità del lavoro, perché non solo succede quello che diceva lei, cioè che le donne abbandonano al primo figlio, i dati sono drammatici, diciamo che più del 3 volte il triplo delle donne abbandonano dopo il primo figlio, gli uomini praticamente terzo di questa percentuale, ma soprattutto si è pagati di meno, e le donne hanno, quando riescono a lavorare, perché in Italia lavora una donna su due, una carriera discontinua, e questo significa che noi stiamo alimentando quello che io chiamo un esercito di pensionate povere che vivono più a lungo. Quindi noi andiamo a tendere verso una società dove fortunatamente si vive più a lungo e le donne avranno una pensione molto 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 limitata.
Se, allora chi se l'avranno, sosterrà? Se l'avranno, no, chi se sosterrà l'avranno, le pensioni, esatto, di tutti noi, questo devo dire, donne, uomini,
e qui guardi,
non lo so.
Le soluzioni sono molto semplici: bisogna assicurare alle donne la possibilità di lavorare, non distribuendo risorse come noi abbiamo sempre fatto con i vari bonus bebè, ce ne siamo inventati tutti i tipi, ma dando alle donne la possibilità di lavorare in maniera continuativa, quindi infrastrutture, che vuol dire sia asili nido sia infrastrutture di cura, perché le donne si occupano anche,
e posso dire
anziani,
anche aumentare il salario, gli stipendi medi, perché se c'è l'asilo nido ma costa 700 euro
tutti, sì,
voglio dire.
Ma quindi secondo lei le donne non vogliono rimanere a casa da lavoro troppo quando hanno i figli piccoli?
Questo è la seconda aspetto, secondo me, fondamentale, un cambio culturale. Bisogna vivere in una società dove le donne siano nella possibilità di scegliere cosa vogliono fare, se vogliono stare con i bambini o se vogliono lavorare, ma questo non deve essere un obbligo, una scelta unica, perché non si sa dove metterlo i bambini. Il cambio culturale vuol dire anche che una volta che io ho creato l'asilo nido, non ci deve andare solo la mamma a prenderlo, perché sennò la mamma sarà obbligata a scegliere quello che si chiama part time involontario.
Scusa Alessandro, cioè, devo uscire adesso.
Uno non vorrebbe fare.
No, ma
però ecco, secondo me nelle diciamo giovani generazioni questo è già un cambiamento che c'è stato,
sì,
insomma,
sempre
almeno,
di
mi
più
pare di vedere.
Ci sono sempre più uomini che, diventati padri, chiedono e vogliono fare loro il congedo parentale.
Poi si tratta di capire se la politica è in grado di fare appunto politica un po' di lungo termine, perché occuparsi degli asili, costruire nuovi asili è una cosa che magari si realizza nell'arco di alcuni anni, e siccome i governi hanno sempre delle politiche abbastanza di corso abbastanza breve, perché guardano l'immediato, bisogna trovare anche politici che abbiano una visione di più lungo corso, io credo,
sì,
e questo
sì,
non
sì. Quindi
è
per la riforma elettorale,
semplice.
Leonardo Manera.
No, noi ci dobbiamo fermare, però professoressa, non so se ha letto già il Corriere della Sera oggi, che c'è questa intervista a Andrea Monorchio fatta da Francesco Verderami, non c'entra nulla con gli argomenti trattati, che parla del famoso prelievo forzoso di Giuliano Amato in Consiglio dei Ministri. Ve lo ricordate il mitico prelievo forzoso?
Io lo ricordo bene, quella notte la ricordo.
Quanti
bene.
Soldi hai perso?
Ecco. E ricorda in questa intervista Andrea Monorchio, che è stato ragioniere generale dello Stato, che Amato tenne nascosta la notizia anche in Consiglio dei Ministri, cioè quando si parlò di quell'iniziativa fece, testuale, leggo, uno scioglilingua e saltò l'argomento, tanto è vero che quando viene pubblicato il resoconto della seduta non c'è nulla, rende noto il tutto Amato solo quando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento, quindi diventa esecutivo. È bella questa cosa,
la
no?
Democrazia è bellissima.
Potremmo rifare così un prelievo forzosissimo, anche molto molto,
ecco,
corposo.
Questo è quello che non dovrebbe accadere, ma che accade quando ci si trova in una situazione di emergenza. Ecco perché è così fondamentale.
Infatti, Monorchio aggiunge: non avevamo niente, niente.
Non bisogna ritrovarsi in una situazione così.
Questo sì, però è bella la ricostruzione, insomma, bella, e forse molti italiani non la ricordano come bella, però sul Corriere c'è quella notte in cui Amato fece passare il prelievo sui conti con uno scioglilingua. Io lo vorrei sapere, tra l'altro, questo scioglilingua. Va bene, la ringraziamo professoressa, grazie per essere stata qui. Ricordo il suo ultimo libro, Pasto Gratis, 10 anni di spesa pubblica senza costi apparenti, per Mondadori. Tu te la ricordi, caro Leonardo, quella notte? Tu
sì, la ricordo. Ricordo che stavo tornando da uno spettacolo a Castelletto Ticino, zona Varese, e venne data la notizia, solo che in quel periodo non mi riguardò perché avevo il conto in rosso in quel periodo, quindi
hai perso tutto, Leonardo.
Fui contento che venisse prelevato il 6 per 1000 a
Vedi?
Tutti i ricchi che avevano più soldi di me.
Vedi? Vedi?
Visto? Poi capito. Si cresce e si diventa più capitalisti.
Ma scusa, e se uno aveva i conti in rosso? No, niente,
non prendevano.
Non ti aggiungevano 6 per 1000 di rosso? No. No, credo di no. Vabbè, rido, dai. Andiamo in pubblicità.
1, nessuno, 100 Milan.
Manera, la settimana scorsa era la settimana del in studio. Questa settimana direi che è la settimana draconiana.
La spesa pubblica è avere la possibilità di licenziare i dipendenti pubblici che non sono produttivi.
Milan, i soldi con le quali io ho pagato case o nude proprietà sono i soldi che mi sono rimasti e che ho risparmiato da quelli che ho guadagnato, dal quale poi ho già pagato le tasse. Non mi frega un cavolo se altri, anziché mettere da parte, risparmiare e investire, li spendono in viaggi, in aperitivi, in ristoranti, in apericene o gioielli o altre cose. Ma che ragionamento è?
No, infatti il ragionamento qual è? Lo cerchiamo anche, cerchiamo di capirlo anche noi, nel senso cosa in quale ambito di discorso lo inseriamo questo messaggio rispetto a quello di cui stiamo parlando, non lo so. Poi rispondo.
A me sembrava, che ci fosse una polemica giustificata nei tuoi confronti, poi non ho capito bene il merito, ma se era contro di te aveva
allora
ragione.
Allora Claudia, sì, la patrimoniale era contro la patrimoniale, evidentemente, avendo...
Era contro di te in particolare.
Ma no, contro l'idea della patrimoniale, insomma.
Mi piace pensare che fosse contro di
te. Ecco, invece mi piace pensare che Claudia sia contro di te, dicendo: fa piacere la vostra allegria sul prelievo amato. Manera. Pensate a chi magari aveva appena depositato una cifra dalla vendita di una casa per versarla a breve per l'acquisto di un'altra casa. Sei per mille. Io voglio conoscere lo scioglilingua con cui Amato, perché Andrea Monorchio dice: quella sera il Premier, per non menzionare l'atto in Consiglio dei Ministri, si trincerò dietro una sorta di scioglilingua e passo.
Cosa vuol dire?
Amato, scusi, questo provvedimento, questo Tani fosse per due a destra, passiamo al prossimo. Cosa significa uno scioglilingua?
Sally sells seashells down by the seashore.
Tigre contro tigre, tigre contro tigre, tigre contro tigre. 33 trentini entrarono in Trento, tutti e 33 trotterellando. Cioè, cos'è? Leonardo, aiutaci. Lo scioglilingua di Amato.
A me piace molto l'idea che abbia tenuto all'oscuro di tutto anche i suoi colleghi. Questa è la cosa migliore.
Bellissimo.
Ciampi si arrabbiò tantissimo.
Non si fidava neanche di loro. Sì.
Ciampi, che era allora il governatore di Banca Italia, andò su tutte le furie, dice Monorchio. Chiamò Amato ed ebbe con lui uno scontro verbale violento. Sai perché? Perché in Italia, finché non è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ci vogliono 15 giorni, non è operativo, e quindi doveva tenerlo nascosto.
Ma era un decreto?
Sì, certo.
E se il Parlamento avesse bocciato, poi avrebbero dovuto ridare i soldi.
Ma sai. Ma viene qua a darci lezioni di costituzione.
No, cioè, la democrazia funziona anche così. Il Parlamento poteva dire no e non convertire in legge, scadeva.
Sì. Adesso, per parlare invece di un altro tipo di economia, quella che io una volta ho definito gig economy e mi hanno preso tutti in giro, va bene. Dilla tu bene.
Gig economy.
Gig economy. Gig, sì, gig robot d'acciaio.
Gig.
Sì, va bene, ci siamo capiti. I rider. Quel servizio assolutamente legittimo che io più volte ho detto non utilizzo perché mi sembra di... insomma, vivo a Milano, se voglio un hamburger scendo e vado a prendermelo. Mi dà fastidio quando li vedo sotto la pioggia su biciclette un po' pericolanti in mezzo al traffico, rischiano la vita per portarti... No. Preferisco un sistema che dia un lavoro più sicuro rispetto a questo, più dignitoso, no, dignitoso lo è, ma più sicuro. Però c'è una app di rider, si chiama Bemi Rider, e Giorgio Di Martino ne è il fondatore, lo salutiamo, buongiorno Di Martino.
Buongiorno a tutti, grazie di avermi ospitato.
Grazie a lei, perché se ho capito bene è un'app che vuole porre al centro il rider, perché l'idea è il tempo dedicato al lavoro e la tariffa è autodeterminata dal rider. Detta così sembra semplice e facile. Cosa significa?
In realtà lo abbiamo già non lo vogliamo, lo abbiamo già fatto.
Sì, certo.
L'app è operativa, siamo in tutta Italia, diversi esercenti e centinaia di rider stanno già ricevendo prenotazioni dirette da esercenti locali. Il termine è giusto, gig economy, il concetto è proprio questo: mettere a disposizione di professionisti della consegna la possibilità di mettersi in contatto diretto con chi? Con gli esercenti locali che hanno bisogno proprio di una prestazione lavorativa autonoma e occasionale. Mi piaceva l'esempio che hai fatto poco fa del rider sotto la pioggia. Aggiungo io del rider sotto la pioggia in attesa che arrivi l'ordine da parte della piattaforma, perché poi alla fine il nodo cruciale è proprio questo: stare sotto la pioggia va bene fino a un certo punto, ma purché di avere i soldi al calduccio in tasca. Con le piattaforme convenzionali questo non accade. Io sto sotto la pioggia in attesa di un ordine che viva Dio se arriva. Mentre con Bemi Rider è diverso, la prenotazione arriva in anticipo, il pagamento è contestuale in riferimento alla prenotazione, significa che quando il rider riceve la prenotazione riceve anche il pagamento, ok? Quindi il pagamento è anticipato rispetto alla
prenotazione. Ma la tariffa cosa vuol dire che è autodeterminata? Cioè il rider dice per questo servizio la tariffa è 7 euro per esempio?
Allora, autodeterminata significa che il rider è un lavoratore autonomo e decide in modo autonomo la propria tariffa. L'applicazione permette a un rider che si iscrive di stabilire in modo libero la propria tariffa, quindi come dire, il rider decide e dà un valore al proprio tempo che alla propria professionalità. Quindi ci sono rider che mettono 10 euro l'ora, ci sono rider che mettono 11 euro l'ora, ci sono rider che mettono 9 euro l'ora.
Ecco, domanda e domanda che contiene anche una critica: non c'è il rischio che per prendere un lavoro si tenda ad abbassare
al ribasso.
Cioè dice, io vedo che il mio collega su Bemi Rider la dà 11 euro, io propongo 10, così.
Allora, questo è un rischio, non lo so, forse no. Stiamo parlando di rider, i rider che si iscrivono su Bemi Rider sono persone che decidono distinguersi anche in termini di qualità, e chi punta alla qualità difficilmente la svenda al ribasso. Quindi io per mia esperienza ti posso dire che sotto le 10 euro l'ora difficilmente vedo rider che svendono il proprio tempo.
Tanto bisogna fare i complimenti. Complimenti, signor Di Martino, per aver scelto questo nome, Be My Rider,
esatto,
perché il modo in cui lo dite voi è Bemi Rider.
Be My Rider.
Mi piace.
Così la gente.
Be My. Però Volevo chiedere, secondo lei quindi è meglio questo sistema che non costringere le società ad assumere, come abbiamo visto in Italia, come abbiamo visto sta succedendo in California, qualche stato americano, cioè costringere, dire di fatto siete dei dipendenti, dovete dargli i benefits, cioè pagare i contributi eccetera. Per lei è meglio questo sistema invece autonomo? O dipende dal chi, da come vuole fare il lavoratore?
Diciamo che l'obiettivo è proprio quello di offrire una soluzione flessibile e conveniente per l'esercente e nello stesso tempo mantenere una gestione autonoma per il rider. A proposito della questione fiscale, la domanda è corretta. Io dico di sì, che è molto più conveniente per l'esercente prenotare un rider tramite la piattaforma Be My Rider, proprio perché non ci sono né si deve sobbarcare dei costi e quindi degli oneri fiscali derivanti da un contratto a lungo termine, e è costretto a tenersi il rider quando non ne ha bisogno. Stiamo parlando di consegne a domicilio, quindi un esercente difficilmente riesce a prevedere quello che sarà il suo flusso di consegne. Quindi sulla base del flusso di consegne l'esercente, attraverso l'applicazione di My Rider, può prenotare il rider solo quando ne ha bisogno.
Sì.
E questo è un enorme.
Però a questo punto, scusi, cambierebbe anche il regime giuridico del rider, che a questo punto dovrebbe eventualmente aprire una partita IVA?
Molti dei nostri rider hanno già partita IVA, tant'è vero che a fine del servizio il rider spicca fattura direttamente all'esercente. Stiamo parlando, vi ripeto e vi ricordo, di prenotazione diretta. Il rapporto di lavoro che si crea tra rider ed esercenti è un rapporto di collaborazione diretta tra professionisti alla pari.
Quindi riescono a vivere, cioè un rider di questo tipo fa meglio di un rider invece che si deve fare assumere, o sono rider che vogliono farlo part time?
Questa è una domanda particolare. Diciamo che c'è chi dipende da quella che è la nostra forma mentis, io penso. Ci sono persone che sono per il lavoro da dipendente tutta la vita. Ci sono persone come me e come molti rider che sono iscritti alla piattaforma, che un lavoro da dipendente gli sta stretto. È un vantaggio essere un autonomo sotto molti punti di vista, proprio perché puoi decidere tu quando renderti disponibile e quando no. L'applicazione ti dà questa possibilità. L'applicazione ti dà la possibilità di accedere al tuo calendario, decidere tu quali sono i giorni della settimana e quali sono le fasce orarie per le quali ti rendi disponibile
certo,
le attività locali.
Certo. Okay. No, ma è chiaro, è una
posso aggiungere una cosa?
Sì.
Se posso aggiungere una cosa, capisco la domanda, ma può essere utile anche per uno studente, mi viene in mente, per uno studente universitario che si ritaglia quelle, non lo so, 20 ore settimanali da dedicare nel lavoro e attraverso il lavoro.
Beh, ma nasce così l'idea del fattorino di tanti anni fa. Ci dica solo in conclusione, dici solo, Giorgio Di Martino, dove, cioè in quali città c'è già Be My Rider? Immagino che ci sia un sito, una piattaforma così.
Allora, il sito è bemyrider.it.
Sì.
Ok. Noi siamo presenti potenzialmente in tutta Italia, proprio perché il filtro di ricerca per località permette un matching diretto tra esercenti e rider a livello locale. È pure vero che però siamo presenti in maniera molto forte a Cagliari, dove c'è il nostro amico Alessio Boi che sta facendo un ottimo lavoro.
Lo salutiamo. Ciao Alessio.
Okay. E anche a Sassari c'è il nostro amico Paolo.
Sì.
Che si sta occupando appunto di promuovere l'applicazione a livello locale.
Però potenzialmente siete ovunque. Va bene, grazie. BeMyRider.it, grazie a Giorgio Di Martino. Devo dire, prima del traffico, spiegate al simpatico simpatico è tra parentesi americano, che un decreto legge del governo non ha bisogno di passare dal Parlamento. Ma no, dai, caro.
No, ci sono, sto leggendo proprio adesso. Ci sono diversi tipi di decreti. Dobbiamo approfondire.
Decreto legge
sì, deve essere convertito.
Immediata attuazione,
sì, ma poi va convertito. Il
decreto presidente del Consiglio dei Ministri è un atto amministrativo che è diverso.
E non lo so in questo caso cosa.
Ma voi lo saprete benissimo. Dai, spiegatemi come funziona.
Il decreto legge allora, deve essere convertito in legge entro, sì, credo, 60 giorni dal Parlamento, se no decreto.
Però immediatamente,
certo,
viene,
sì,
certo. Ma questo è un decreto
quindi
legge.
Se il prelievo
però
viene fatto subito.
Ho capito, però giustamente dice se decade.
Ma secondo me un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è diverso da un decreto legge.
Non sappiamo niente di questa cosa.
Chiami un giurista per spiegare.
Non
grazie.
Sappiamo quale provvedimento.
Non sappiamo niente.
Va bene, hashtag traffico.
Non sappiamo niente.
Hashtag traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Nel 1993 sono stato super tassato dal decreto Amato.
Amaro.
Si vergogna.
Amaro. Allora.
Ciao, buongiorno a tutti. Io lo so qual era lo scioglilingua di D'Amato, era uno scioglilingua bresciano.
D'Amato.
Chi è dre che nae a nae, ancutral prede nae, il ma dicendo che nae, me godi che nae a nae, ancutral prede nae.
Ecco, Leonardo Manera.
Nae è nave, una cittadina in provincia di Brescia. Andavo a incontrare il prete di Nave. Nave.
Ok.
Dove io vinsi con la Villanovese 1-0 contro il Nave, quindi mi ricordo bene di quella cittadina.
Tra l'altro Andrew, che è il più informato di tutti, è andato a vedere che fu un decreto legge convertito e poi ci furono eccezioni.
No, no, non sono ancora sicuro. Ci furono eccezioni costituzionali.
Delle eccezioni di costituzionalità che furono respinte.
Furono respinte dalla Corte Costituzionale, sì.
E i dettagli comunque sono meravigliosi. Andate a leggervi questa intervista a Andrea Monorchio, perché disse: ma come nacque questo provvedimento? E Amato era lì con Goria, te lo ricordi Leonardo? Goria,
sì,
ministro delle finanze, e disse: andiamo di là. Si chiusero in una stanza 20 minuti, tornarono e dissero: la riunione è sciolta, abbiamo risolto, andate pure tutti via. Lei no, Monorchio, lei rimanga qui che dobbiamo sistemare ancora una cosa. Scusate se rido, lo so che molti italiani sono furibondi da quella notte, però mi fa ridere tutto il contesto.
Si salvò l'Italia dal fallimento a quanto pare.
Così
no?
dice, quella, così dice Monorchio, dice: non avevamo niente, non avevamo più niente. Cioè, tu ti immagini lo Stato che ti si mettono le mani nelle tasche.
Questa
niente.
Regola la porterei anche nelle famiglie.
Sì.
Cioè, se una famiglia non ha più niente, può fare un prelievo forzoso dai parenti.
Al condomino.
Sì, al vicino, al condomino. Ma io direi dai parenti. Dai parenti fino al secondo
Serpenti.
Grado.
Tutti i cugini di Leonardo Manera si preparino.
Goria, andiamo di là. Andiamo di là, Amato, a Goria. 20 minuti. Risolto. Va
era
bene.
Un decreto legge.
Ecco, giornale.
Era un decreto legge.
Oh.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ville, MARS, pas besoin de te présenter ma ville. Ça rappe depuis les premières heures, microphone branché à vif.
ça rappe dans tous les coins, se rappelant du rap d'hier. Troisième génération d'MC arrive déjà à la quatrième. Identité marseillaise, ni New York, ni Atlanta. Nous on reste fidèles à nous-mêmes, on n'attend pas, nous on s'en bat. On garde l'honneur des gens d'en bas, énervé ou nonchalant. Trop sincère, numéro un s'appelle à jamais Luciano. Marseille, Marseille a toujours fait vibrer la France. Ce fut un temps où tout l'hexagone rappait même avec l'accent. J'en place une pour les absents, puis une autre pour tous nos anciens. Ton chien, toi, mais ferme-la et colle ta tête aux anciens. Nous on rappe avec des principes, la main sur le cœur avec des principes. Et j'insiste, car dans ce bistrot de frères qui vacille, faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile. MARS c'est magique, un peu de cœur t'enraye la machine.
Tu verras pas venir le coup d'éclat. L'école du rap de Mars,
qui a dit que le rap du sud était mort.
Ici le flux était nord.
Centre-ville,
quartier sud, quartier nord.
Alessandro Milan, doppio sfruttamento per i rider, senza soldi e senza contributi.
Mila, con 10 euro l'ora a partita IVA vuol dire intascare 6 euro l'ora, ma ci rendiamo conto? Ma come, dove andiamo a finire?
Beh, ma il prelievo forzoso di Amato del 93 è come la Fornero nel 2011. Hanno salvato l'Italia, no?
Andrea Monorchio sul Corriere della Sera dice proprio così, salvammo l'Italia, salvò l'Italia questo provvedimento, e ci vuole coraggio sapendo che il giorno dopo avevi tutto il paese contro, non solo il giorno dopo, credo,
sì, siamo 30 qui 30 anni dopo,
sì, sì. I ministri, i partiti di maggioranza, di opposizione, i sindacati, il governatore di Banca Italia che urlava, il silenzio del Presidente della Repubblica, ma alla fine l'Italia si salvò. Vabbè, ma di economia si parla anche in America, mi diceva il buon Andrew Spannhaus. Kamala Harris incredibilmente è entrata in alcuni contenuti.
Contenuti, assolutamente, ma perché la cosa di cui si parla pochissimo in America è che c'è una continuità, c'è questo nuovo periodo di una direzione economica nuova, anti-globalizzazione, anti-libero mercato. Trump ha fatto, iniziato con i dazi, cercando di riportare la manifattura, non ha funzionato molto per lui, però ha rotto il ghiaccio. Biden ha fatto grande politica industriale. Finora Kamala Harris non aveva spiegato la sua posizione su questo. Invece giovedì ha fatto un discorso dove ha detto: pensate a Alexander Hamilton, che ha creato la manifattura americana, Abramo Lincoln, che ha fatto la ferrovia transcontinentale, John F. Kennedy, che ci portò nello spazio. Questi sono investimenti che hanno portato innovazione e hanno fatto crescere la nostra economia. Cioè, fatto capire che continuerà con questa grande nuova politica industriale che anti-libero mercato non piace molto ai professori di economia, Però se ne parla pochissimo, però è un segno molto importante.
Molto importante. Vabbè.
Stiamo tornando indietro. Globalizzazione ha fallito
avanti.
Completamente. È
stata
una disfatta. Bisogna che lo ammettano. Il libero mercato, il liberismo è una disfatta. Dobbiamo tornare indietro.
In America l'hanno ammesso. L'amministrazione Biden l'ha ammesso e lo dice. Solo che nessuno ascolta.
Ma ha creato troppi squilibri, questo è il concetto.
Troppi squilibri, non solo. Ha creato squilibri, però ha tolto...
Tra chi ha tanto, in maniera...
ha tolto il potere reale al paese, questi si sono resi conto. Se noi non produciamo le cose, cioè arriva la pandemia e litighiamo per la carta igiene perché non ce l'abbiamo, no? Allora forse anche il nostro peso nel mondo viene un po' meno. E quindi bisogna non
un
solo
nuovo
dare
protezionismo. Trump proprio lo evoca e lo ha sempre evocato.
E Kamala Harris ci fa capire che c'è una lunga storia gloriosa di investimento pubblico, ruolo dello Stato e protezionismo negli Stati Uniti.
Quindi possiamo dire che Kamala Harris si sta attestando sulle posizioni di Trump, lo copia completamente per sperare di vincere.
Trump ha iniziato questo cambiamento, ma Biden lo ha fatto molto meglio di lui, molto meglio di lui. Che diciamo, Trump ha messo i dazi, però c'è stato un problema. Per farla breve, ha detto dobbiamo fare investimenti qua, ma non c'erano le fabbriche e non c'erano i lavoratori qualificati. Invece l'amministrazione Biden ha dato centinaia di miliardi per fare nuove fabbriche e creare nuovo lavoro qualificato.
Allora, ci sono due audio che voglio farvi ascoltare, giusto così per dare nuovi spunti di quello che è successo nel weekend, all'inizio di questa seconda ora. Allora, il primo è il Papa. Devo dire, non è un inedito, il Papa già in passato era intervenuto sul tema del lavoro.
Ha usato parole molto forti, insomma, perché definire sicari i medici che praticano l'aborto.
Ma non era, l'aveva già detto, proprio credo questa parola, il sicario. Però sentiamolo, insomma, il Papa sull'aborto.
Un aborto è un omicidio. I medici che si prestano a questo sono sicari.
Accidenti, proprio detto. Vabbè, ma il Papa fa il Papa, io l'ho detto tante volte, a me fa un po' sorridere quando si tira per, non la giacchetta, perché non ha la giacchetta, la tunica, certo, come si chiama, la veste papale, come sì, si tira per, no, il manto bianco, il Papa, quando ci fa comodo, dice una cosa che piace a noi è un noi ideale, e lo si critica quando dice una cosa che non piace a noi, sempre.
Sì, ma siccome questo Papa, diciamo nella Vulgata, diciamo così, è visto come un Papa abbastanza progressista, ma allora quando dice queste cose, poi, non c'è poi dubbio, di fatto non è così, no? Però l'immagine che se ne ha è quella.
Sì,
poi invece quando
è vero,
invece
però
si esprime in questo modo, un po' contro all'immagine che alcuni ne hanno.
Non bisogna esagerare pensando che il Papa sia,
certo, progressista,
cioè progressista sempre nell'ambito del fatto che è rappresentante della religione.
Sì, ma io ricordo quando per esempio ho fatto le aperture verso l'omosessualità, allora tanti avevano esultato dicendo un Papa aperto alla società per come è veramente, poi di fatto poi invece vediamo che insomma giustamente il Papa, come dici tu, fa
quindi
il Papa.
Tu sei uno di quelli che quando dice così dice ecco vedi finalmente un Papa, poi il giorno dopo ti stupisce cos'ha e tu dici no, che delusione,
ma sai che ha detto anche altre cose il Papa, eh?
Sì.
Ha parlato delle donne, ha detto le donne devono essere figlie, sorelle e madri. Mentre ero in Belgio all'università, l'università di Louvain in Belgio, che è l'università cattolica,
Lovanio.
È americano, no? Louvain,
sì,
ha messo fuori una dichiarazione dicendo che questo è riduttivo, è deterministico e riduttivo quello che dice il Papa. Prima lo invita, poi lo critica.
La nostra DJ Luchet ovviamente ha chiesto subito al cardinal Nespoli, che si è anche un po' infastidito per questa mia ignoranza, la talare bianca del Papa, lo tiri per la talare, sì, non devi tirare il Papa per la talare invece che la giacchetta. E poi l'altro audio è la questione delle manifestazioni che ci sono state. Io ho scritto anche, mi sono infastidito quando ho letto Liliana Segre, agente sionista. Adesso si può dire tutto, si può criticare tutto. Ho scritto anche su Twitter in maniera molto dura verso chi ha detto una frase del genere o ha esposto cartelli del genere, ma ha risposto Chef Rubio dicendo ma stai zitto tu che non capisci un cazzo. Così questo è stato l'editoriale di Chef Rubio che mi ha risposto. Comunque la manifestazione per i palestinesi, ma anche per i libanesi a questo punto, e nella quale sono stati esposti alcuni cartelli, uno era John Elkann, uno era Pacifici della comunità ebraica, e poi Liliana Segre, agente sionista. Ma che lei dice? Ma io ho 94 anni, insomma, adesso va bene tutto. Insomma, e queste sono le manifestazioni nello specifico a Milano, ma ci sono in varie città. Allora,
senti, mi dai il numero di Chef Rubio, che lo volevo contattare perché abbiamo delle idee in comune.
Non avevo dubbi, ma non ho il numero, mi ha risposto su Twitter. Cioè io ho scritto una cosa e lui mi ha risposto...
Siccome è una persona che stimo, se puoi girarmi un contatto.
Va bene, allora te lo recupero. La nostra prode redazione te lo recupererà in zero secondi. E dire: hai ragione, cosa gli dirai? Chef.
No, che condivido alcune sue idee di quelle che ha espresso ultimamente. Ecco, non voglio essere troppo esplicito, diciamo così.
Ma quale nello specifico?
Quella che tu hai citato poco fa, in particolare.
Molto bene, andremo dopo il traffico a Castelvetrano, che come sa Andrew Spannaus
tutto,
è anche il paese,
è il paese di Matteo Messina Denaro.
Bravo Andrew,
ecco.
Perché c'è un film,
non sono mai stato
no, neanche io, c'è un film che verrà proprio dedicato a Matteo Messina Denaro, che verrà proiettato in tutta Italia, ma a Castelvetrano no, è l'unico cinema. Avremo con noi il sindaco.
Nessuno. 100 Milan.
vi ricordate negli anni 80 la tassa una tantum sul medico, 85.000 lire? E ricordo ancora che un mio collega siciliano mi disse: ma non vedi che stanno facendo la conta dei fessi? Ed ebbe ragione.
Bene, alle 10:21 minuti, tralasciamo un attimo questo aspetto del prelievo forzoso, andiamo idealmente a Castelvetrano, dove troviamo in provincia di Trapani il sindaco Giovanni Lentini. Sindaco, buongiorno. Grazie,
buongiorno,
di essere qui.
Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Grazie, grazie. Allora, il 10 ottobre la notizia è uscita su tutti i giornali, esce al cinema Iddu, dedicato proprio a Matteo Messina, sì, Denaro. Nato a Castelvetrano, sarà proiettato ovunque in Italia tranne che a Castelvetrano, a meno che non siano cambiate le situazioni, ma credo di no, sindaco.
No, il gestore ha fatto una dichiarazione che non è in programmazione nel suo cinema questo film, ma che lui il 10 ottobre intende invece trasmettere un docufilm su Falcone Borsellino. Il comune di Castelvetrano, al di là, diciamo, del ciascuno di noi può fare le sue considerazioni, noi riteniamo che sia opportuno che nella nostra città venga anche trasmesso il film Iddu, perché dobbiamo fare i conti una volta per tutte con questa parte della nostra storia. Quindi il comune si attiverà in qualche modo, vedremo come, con la società di distribuzione ovviamente, sì, e come sul piano tecnico anche farlo, per vedere come riuscire a trasmettere.
Quindi lei
è
d'accordo a dire bisogna
questo film?
Lei dice,
questa è una
bisogna,
sala, c'è una sola sala cinematografica?
Sì, però magari
sì, c'è
commerciale.
Una sola sala cinematografica, sì, c'è una sola sala cinematografica. Il gestore, diciamo, per ragioni che ha esposto nelle sue dichiarazioni, non intende proiettarlo, ha detto che proietterà invece il film, questo docufilm su Falcone Borsellino, dopodiché comunque il comune, ripeto, vedremo un po' con la società di distribuzione del film
come fare, sì,
e sul piano anche tecnico come, dove possiamo riuscire a Castelvetrano a proiettarlo.
No, quindi questa è tanto la sua posizione da sindaco, dice sì, noi faremo di tutto per farlo vedere.
Ciascuno per carità fa le sue considerazioni, la considerazione nostra è che comunque va proiettato, perché si fa i conti anche con la propria storia, chiudendo decisamente questa vicenda, dato che Castelvetrano sta scrivendo una storia diversa.
Sì.
Ma senta, lei che è sindaco, esatto, e quindi al polso della situazione, a Castelvetrano esiste ancora, c'è ancora l'ombra, diciamo così, di Messina Denaro?
Ma guarda, io credo assolutamente no, sul piano sicuramente delle istituzioni, ma anche sul piano della comunità. È una vicenda abbondantemente rimossa. Noi abbiamo avuto l'onore proprio ieri di avere la festa provinciale della polizia a Castelvetrano per il loro patrono che è San Michele Arcangelo, e questo dà un segnale, diciamo, di una svolta che si ha nella città.
Ma come mai, sindaco, questa scelta? Per carità, dovremmo chiedere al gestore del cinema, no?
Lui ha fatto una dichiarazione che ho visto, ho letto sulla stampa,
cosa dovrebbe dare fastidio?
Lui contesta la circostanza che il gestore è il figlio di Tonino D'Accarino, quindi contesta la circostanza che la figura di suo padre viene travisata e viene mortificata.
Quindi il padre, sì, del gestore è rappresentato nel film, in qualche modo.
Sì, rappresentato nel film, e secondo loro, io ovviamente non conosco il film, quindi non posso giudicare sul punto e non mi permetto tra l'altro di farlo, ma diciamo, secondo lui la figura del padre viene travisata e viene mortificata, sì, e quindi ritiene del proprio cinema di non doverlo dare. Però reagisce in questa maniera, dice: io non do il film Iddu, ma do il docufilm su Falcone Borsellino.
Cioè, come dire, non è che sono contro l'antimafia.
Esatto, esatto. Anzi, voglio esaltare quelli che sono indiscutibilmente due eroi della lotta contro la mafia.
E va bene.
Questa è la posizione del gestore.
Sì,
ritenevo che doveva essere proiettato, e vedremo come, se ci riusciamo, a poterlo proiettare.
Sarà poi interessante vedere quando e se verrà proiettato, quanta parte della cittadinanza prenderà parte.
No, guardi, non c'è più questo problema, parteciperanno, assisteranno.
Ma lei ha detto che comunque bisogna chiudere i conti con questa
appunto,
storia, penso
appunto,
che sia ancora importante.
Per questo secondo me andrebbe proiettato. Perché la dimostrazione è che una città che può benissimo assistere al film su questo personaggio negativo della vita castelvetranese Proprio per dire, noi lo proiettiamo perché no, per noi non è più un problema.
Quindi più verso l'esterno che verso i propri cittadini, sta dicendo?
No, è un messaggio, diciamo, complessivo, sia verso l'esterno che verso la nostra comunità. È proprio la dimostrazione che Castelvetrano ha voltato definitivamente pagina.
Sindaco, noi...
Senta, Castelvetrano, scusi sindaco, Castelvetrano anche come immagine... Soffre ancora di questo stigma di essere stata la città di Messina del Largo,
diciamo,
e quanto è stata danneggiata?
È stata danneggiata nel passato tanto, perché ovunque si andava la città di Matteo Messina Denaro, quindi è un timbro, diciamo, negativo. Però devo dire onestamente che negli ultimi tempi ha cambiato molto questo volto. Se lei pensa che per esempio il 12 giugno nel parco archeologico di Serinunte, che è nel territorio di Castelvetrano e che è il parco archeologico più grande del Mediterraneo, dell'Europa, si è svolta la conferenza internazionale dei paesi del Mediterraneo con tutti i ministri dell'energia dei paesi del Mediterraneo e i direttori dell'ARERA. Quindi per dire che è un luogo che ha anche, diciamo, adesso un interesse internazionale, anche grazie alla presenza di questo importantissimo parco archeologico.
Sindaco, noi la ringraziamo, Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano Trapani. Allora
grazie
vedremo,
a voi che
vedremo.
Ci date questa opportunità di ancora una volta segnare Castelvetrano come una città in cui tanta gente per bene.
Giusto per cambiare un po' l'immagine anche di Castelvetrano, cosa c'è di bello? Sì. Cioè, il parco archeologico ce l'ha detto, ci sono altre cose da venire a vedere?
Con le spiagge, il mare, il centro storico dove ci sono, c'è la chiesa di San Domenico, che è una stupenda chiesa barocca, la matrice, il palazzo municipale, che è il palazzo degli ex principi Pignatelli.
E cosa si mangia?
C'è una si mangia, abbiamo il famoso pane nero di Castelvetrano, che abbiamo l'oliva nocellare del Bedice, l'olio che si trae da quest'oliva, abbiamo il pesce, le sarde di Serinunte.
Le sarde, allora arriviamo anche noi per la proiezione del film.
Giorno 19 e 20, giorno 19 e 20 facciamo la sagra del pane nero.
E anche stavolta Leonardo Manera ha conquistato una consulenza con la Proloco, in questo caso di Castelvetrano. Grazie,
esatto,
sindaco. Grazie. Grazie a Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano. Leonardo, sei contento? No, poi tra l'altro non ha citato formaggi, quindi tu. A me non mi sembra che tra le varie cose.
Mi sembra giusto, si dice che devono cambiare anche immagine questa città. Io ho cercato di far dire cosa c'è di bello. Anzi, secondo me dovrebbero anche spedirmi qualcosa, un pacco di alimentare, qualcosa. Non è che lo stia chiedendo.
Tra un po' ci racconterai che devi fare uno spettacolo in Sicilia, in provincia di Trapani.
A Castelvetrano. Perché no? Mi piace molto lavorare in Sicilia.
Peraltro, i viveri oggi sono già arrivati. Non ti preoccupare, tu purtroppo non sei qui, caro Leonardo, diciamolo, Andrew. Noi della redazione che siamo qui presenti potremo godere di alcuni viveri che tra poco vi presenteremo in presa diretta. Vuoi lasciarci con un detto o con un'altra chicca dagli Stati Uniti? Vogliamo ricordare che c'è anche un podcast che si intitola
That's America. That's America.
Ecco.
Scusa, loro lo dicono con poca energia, no?
America, dici un'altra chicca così dagli Stati Uniti, a parte questi trapper un po' rap.
Ti dico un detto, un modo di dire, in America si chiama double whammy.
Come, Leonardo?
Double whammy.
Bravo. Double whammy. Double whammy quando succedono due cose negative insieme.
Il cigno nero.
Cioè, no, una cosa, cioè, proprio piove sul bagnato, una cosa, anche se c'è altro modo di dire.
Ma whammy
dire
questo. Cosa vuol dire?
Whammy, wham, wham, è un rumore. Quindi se arriva, per esempio, è arrivato l'uragano che ha travolto dei paesini dal North Carolina, se uno dice sono stato licenziato e poi il pomeriggio
l'uragano.
È un double whammy. Due cose proprio terribili,
un disastro totale,
spiacevoli. Quindi vi lascio con questo
praticamente
ottimismo.
Ma come la tua
mia vita è un double whammy,
quotidiano. Anche un triple whammy, c'è anche triple, anche cioè, non si dice
triple whammy, non triple. Si dice, questo è per i depressi, per insomma per i paesi sfigati, personaggi che non ce la fanno.
Double. Va bene, c'è Deborah Rosciani pronta con la borsa. Sono arrivati dei viveri dal Piemonte.
È arrivato il mio amico Alessandro. Lo so.
No, è nostro amico Alessandro Martinotti.
No, è anche amico mio.
No, è più amico nostro.
Adesso è anche distratto perché parla con Nespoli, ma Martinotti?
Litighiamo,
scusa.
È più amico nostro.
Martinotti, scusa, più amico suo o più amico mio? Attenzione a quello che dici.
Vediamo chi beve di più.
Il democristiano Martinotti, no, allora, non sa cosa rispondere.
Io bevo
fatevi
più
raccontare
di tutti voi,
dove è andato in vacanza quest'estate, poi ne parliamo di questa amicizia.
Però le bottiglie di vino sono per noi, grazie.
Ma
la
che
bossa.
Ne sai tu? Che ne sai? Lascia ma fare. Che ne sai?
Ma lascia.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Chef Rubio. E chi è?
Ma come?
Presidente Cossiga, buongiorno. Sono Alessandro Milan di Radio 24.
Ah, Alessandro Milan.
Buongiorno.
E chi è?
Ricordiamo che questo è stato un montaggio, praticamente è stato un antesignano dell'intelligenza artificiale creato da Michelino. Cioè io dissi buongiorno, no, o meglio Cossiga arrivò al telefono dicendo e chi è? E io sono Alessandro Milan di Radio 24 e Michelino, quel farabutto Michelino Previato, ha invertito creando con l'intelligenza artificiale. Ma poi chi se ne frega, cioè perché sto a spiegare una cosa così bella?
Sei preoccupato della tua immagine.
Ma va.
Chef Rubio, uno di noi, non capisci un cazzo, ha ragione. Grande Chef Rubio.
Eh beh, anche Leonardo Manera la pensa così. Avete recuperato il numero di Chef Rubio da dare a Leonardo che voleva. Allora, siamo qui in diretta e se venite a vedere, forse non gli avete collegato la cuffia, forse è scollegata la cuffia al nostro Alessandro Martinotti, che comunque è il nostro grande amico, produttore di vino e che si è presentato qui in studio, potete vedere tutto questo in video sulla nostra app, sui siti di Uno Nessuno 100.000, su Facebook. Eccolo qua Alessandro, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Il nostro produttore di vino, guardate, Leonardo, dispiace che tu non sia qui, ci ha portato delle bottiglie fantastiche che io posso far vedere, fatte appositamente per il 25ennale di Radio 24. Guarda qua, caro Andrew. Radio 24, 25.
25 degrees, 25esimo.
No, gradi.
Sembra anche gradi con quella cosa.
Per il compleanno. Grazie.
Ma è lo stesso vino adulterato che avevo portato l'altra volta?
Sì.
È l'uva adulterina?
Sì, 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 sempre lo stesso, così mantengo lo standard.
Ci ha portato anche dell'uva.
Ma com'è buona l'uva adulterina.
Ci ha portato
Martinotti.
Anche dell'uva. Stupenda qua.
Anzi, Leonardo.
Guarda, conduci tu Andrew, io do un po' di uva a Leonardo, alla fotografia di Leonardo, vai vai vai.
Ecco, adesso Alessandro arriva, chi sta in video? Leonardo, apri la bocca, apri, apri, non ti sentiamo Leonardo, dai, stai mangiando?
Ah, vorrei sapere, sì, la trovo...
Ti
sì,
piace? Ma, ti piace, è molto buono.
Sì, adesso bisogna vedere che vino viene dopo.
Ce lo dice Alessandro.
È tutta un'altra cosa.
No, questa non è uva da vino, no? Questa è uva splendida, tra l'altro.
Diciamo che questa serve da mangiare, principalmente. Poi qualcuno ci fa il vino, però principalmente buonissima. Si mangia.
Buonissima, dolcissima. E il vino invece com'è andata? L'annata. Ma classica domanda che si fa.
Sì, sì, sì. Diciamo che è particolare perché va da zona a zona. Ci sono state delle zone dove la produzione è stata buona, ottima, e dove invece ci sono state zone dove la produzione non è stata particolarmente bella.
A noi interessa la tua zona, il tuo vino.
Ha piovuto tantissimo la prima parte della primavera.
Infatti
no?
Questa pioggia della primavera ha creato la malattia che si genera principalmente nella vigna, poi lo vedi andando là nel tempo, infatti diciamo che chi non è stato dietro molto nei trattamenti, nelle cose, ha raccolto poco o non ha raccolto.
Poi due mesi di caldo e poi è tornato, adesso a piovere,
sì,
un po' più freschino.
Diciamo che la vendemmia che abbiamo fatto ha mantenuto le caratteristiche di una volta, perché si parla sempre di una volta andavi a vendemmiare con la maglietta, bello coperto. Gli ultimi anni andavamo in canottiera,
era un po' più caldo, adesso
invece ha rispecchiato un po' le vecchie annate, però quel problema di quella pioggia a maggio, aprile, così, diciamo che ce la siamo portate dietro. Mm-hmm. Però, dire,
buonissima quest'uva, ma scrocchia tantissimo.
Sì, stamattina alle 6 e mezza era ancora buio, quindi l'ho presa un po', diciamo, un po' così.
Ottima scelta.
Da cosa si distingue l'uva da vino da quella che si usa per mangiare?
Nel senso, sono qualità diverse, Leonardo. Cioè, nel senso, l'uva principalmente da vino nasce, sono porto innesti nati apposta per la produzione. Questa qui, ripeto, c'è qualcuno che fa il vino, non è, però sono piccole nicchie, qualcuno a casa, così in famiglia, perché è un'uva dolce, succosa.
Confermo. Dici, questa si può fare che tipo di vino?
Sì, sì. Ma detto tra me, mio papà una volta le lasciavano nelle vecchie famiglie, così lasciavano un mezzo filare di questa uva qua e la pigiavano a mano, con i piedi, diciamo.
Cioè, poi perché è più buono alla fine, viene il vino più buono e più costoso. Sì. Chi invece vuole venderlo a livello commerciale così, ecco, non usa quella buona, diciamo, certo. Così.
Diciamo che hai ragione, così tagliamo corto.
Dagli sempre ragione.
Ho capito dopo un po' che ti conosco, Leonardo, arrivo a un certo punto e dico, facciamo così.
Bravo!
C'hai ragione.
Non devi contrastarlo.
No, ma io vado sul tuo insegnamento.
Devi abbracciarlo in maniera.
Un altro po' di uva, Leonardo. Dai, così.
Un po' contenitiva, come se fosse una camicia bianca.
Beh, quello che abbiamo capito è che l'uva da mangiare di solito è un po' più, diciamo, di qualità. Ecco, si può dire questo?
No.
No, ecco, va bene.
Diciamo
tornando
così.
Seri per un attimo tornando seri per un attimo, no. E vabbè, quanto che vino è, ricordacelo intanto, io lo faccio rivedere, è straordinario, potete vederlo,
quello lì che vi ho portato è Rouquet.
Ottimo.
È un tipo, è un vino rosso abbastanza alto di gradazione, corposo,
sì,
che va, diciamo, tra virgolette, è abbastanza di moda perché è profumato, quindi un bel calice ti arrivano dei profumi di more,
meno tannico di altri vini della
zona.
Sì,
è basso di acidità, quindi adesso vado un po' nel tecnico, anche se non so, e quindi è piacione, diciamo, è boccante. Adesso qui ci ammazzeranno con i termini, perché io uso termini molto che li capiscono tutti.
Benissimo, vogliamo dire, non è tutto merito tuo.
No,
c'è anche un'etichetta meravigliosa.
L'etichetta, devo dare atto a mia compagna Roberta, che vabbè è del campo, perché è nel campo della gioielleria, e quindi io ho detto voglio un qualcosa di carino, e diciamo che sembra,
è molto bello. E no, non l'ha portata purtroppo solo per noi, Andrew,
è per tutti?
Non lo so, sì,
non siamo special,
è amico anche di Deborah Rosciani, è amico di Mauro Meazza. Questa cosa ci suscita un po' invidia, insomma, no?
Ma sei più Carlo Genta.
Ma sei più amico nostro,
insomma. Sì, anzi io sono venuto qua grazie a voi,
diciamo. Ovvio. Lo dice a tutti,
no. È vero.
Va bene, Leonardo, hai un'altra cosa da dire, Alessandro Martinotti, anche perché poi dopo, finita la trasmissione, so che ci dobbiamo ricollegare col professor Crepè, perché abbiamo ancora alcune cose.
No, io chiuderei qui con Alessandro Martinotti, quindi.
Vabbè, ma sei inacidito, sei durissimo.
Secondo me ha già parlato abbastanza,
ecco,
direi,
molto.
Troppo.
Vabbè, allora lo teniamo qua però, mentre ci collegheremo tra poco col professor Crepè, dai, intanto andiamo al traffico.
Nessuno. 100 Milan. We don't need no trouble.
scusa, ma con Manera fai il monologo, dai, fai il monologo, mettiti giù, corri, vai a prendere l'osso con Spanaus, dai, dai, bravo, su, fai il bravo, di un altro proverbio e gli metti la ciotola per terra con la pappa.
No, il vino.
Come cani.
Ma dai.
Se mi dà il vino lo faccio.
Tanto, Andrew, non ti chiedo chi è il main singer di questa canzone, versione, se non sai questo puoi pure uscirtene.
Quindi andiamo di là un attimo che dobbiamo parlare del vino. Ecco.
Cioè, ma la voce di Bob Marley è inconfondibile.
Sì, ma Bob Marley lo conosco, questo, questo è evidente.
Anche altro. Vabbè, andiamo avanti. No, allora noi dobbiamo concludere la trasmissione ricollegandoci, l'abbiamo avuto anche venerdì col professor Paolo Crepè, che saluto, perché sul disagio giovanile che aumenta sempre più, so che ci teneva ad aggiungere una cosa che non aveva detto venerdì. Professor Crepè, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per avermi invitato ancora.
Grazie.
È sempre un piacere essere qui da voi, grazie.
Grazie. E aumenta questo disagio, giovane.
Ma è chiaro che aumenta il disagio, ma di chi è la colpa? Aumenta, è dei genitori. I genitori che fanno crescere i figli a bambagia, e poi quando i figli devono arrangiarsi da soli non riescono, perché sono abituati a vivere nella bambagia.
Vabbè.
Quando un bambino nasce, appena nato, e di notte piange, la mamma cosa fa?
Va a consolarlo.
Subito a farlo poppare, subito a dargli il latte. E questa cosa non va avanti solo per un giorno o due, a volte va avanti per mesi e mesi, così il bambino, fin da quando ha pochi mesi, si abitua a vivere nella bambagia.
No, nel latte.
Perché tutto gli sia dovuto. Questi sono gli errori che i genitori devono evitare, le stupidaggini che i genitori
devono mangiare,
evitare.
Il bambino deve crescere.
Se un bambino appena nato di notte piange, la mamma non deve correre da lui a dargli il latte, deve far finta di niente.
Urca.
Prima di andare a letto la mamma deve mettere sul comodino del neonato una bella bottiglia di latte, meglio ancora se col tappo chiuso, duro da svitare.
A prova di bambino.
Duro da svitare.
Addirittura, no professore, ma no.
Così il poppante, se ha voglia di latte, impara a aprirsi da solo la bottiglia e si arrangia lui. Così poi ha gli strumenti per affrontare la vita e non vive nella bambagia, che è la causa di tutti i mali. I genitori fanno... E tu poppante...
Tu.
Di 2, 3, 4 mesi hai fame? Apriti da solo la bottiglia di latte e bevi, impara ad arrangiarti da solo, non ti sto chiedendo di risolvere un integrale, ti sto solo chiedendo di aprire una bottiglia di latte. Queste sono... Il latte dicono dalla bottiglia non viene digerito dal bambino, allora casomai se proprio vuoi viziarlo prendi il latte del tipo più digeribile, o non so io, ma la bottiglia deve imparare a aprirsela da solo. Altrimenti cresce nella bambagia.
Basta bambagia, professor Crepè.
O meglio ancora, cosa fai? Gli lasci sul comodino una piantina per arrivare al frigorifero,
addirittura
la mappa
del tesoro.
Così va in cucina da solo il poppante e il latte se lo prende dal frigorifero, così almeno si abitua a essere autonomo, a non vivere dalla bambagia. Per non parlare dei papà.
I papà
che danno il latte ai figli con l'imbracatura che simula il seno. Sembra il seno della mamma, che in questo modo il bambino cresce ancora più rincoglionito, non sa più chi è la mamma.
Effettivamente, questa mi sembra un po'
particolare,
esagerata. Cioè
l'allattamento
basta.
Trans.
Poi ci lamentiamo se da grandi questi sono completamente rincoglioniti. Il padre deve fare il padre.
Vabbè, ma cioè.
Se il bambino di notte piange e il papà in un eccesso di senso di responsabilità perché la mamma dorme, il padre vuole dargli il latte. Prima il padre deve dire 2 o 3 parolacce, bestemmiare, in modo che il bambino le sente e capisca che lui è il padre. Così si chiariscono bene i ruoli. E poi casomai da un bicchiere di latte dal bicchiere, non dall'imbracatura che sembra il seno della mamma, che poi il bambino si rincoglionisce e non capisce più niente.
Vabbè.
In questo modo i ruoli sono chiari, il bambino cresce meglio, capisci che quello con le tette è la mamma, il papà invece è uno che ogni volta che gli chiedi qualcosa bestemmia. Questo è il modo di far crescere i bambini,
professor,
in modo sano. Non nella bambagia.
Va bene.
Se vuoi che tuo figlio cresca sano, cara mamma, caro papà, appena nato dovete voi ricominciare a fare la vostra vita normale, non diventare schiavi i maggiordomi dei nostri figli.
Ecco, vabbè,
e poi si lamentano se i figli non hanno più rispetto. Il figlio si lamenta, qualcosa da dire, cosa fai? Tu lo leghi al termosifone fino a quando non capisce chi comanda.
Ma come legare, no?
Non volete usare i termosifoni? Se il bambino fa i capricci, cosa fai? Vai a fare un giro in campagna con lui.
Bene, con Martinotte.
Fai una buca, fai una buca nel terreno e lo seppellisci lasciandogli fuori solo la testa, come facevano i Pelle Rossa.
Ma no, professor Crepè.
Il ragazzo capisce chi comanda, queste sono le regole del gioco, e non cresce nella bambagia.
Professore, sta
bambagia. Non fa diventare un rammollito. Vostro figlio adolescente sta tutto il giorno davanti al telefono, al cellulare. Cosa fai? Appena si distrae un attimo, tu gli prendi il telefono e glielo bruci nel forno. Se vostro figlio ha qualcosa da dire, accendi un bel fuoco in casa, prendi tuo figlio e gli bruci la mano, tuo figlio, come Muzio Scevola. Almeno cresce con i giusti valori di una volta. E guarda,
professor,
non era un cretino, era meglio degli adolescenti di oggi, e soprattutto non facevano crescere quelli di allora i figli nella bambagia.
Professore, va bene, l'abbiamo capito. Come si dice? Bambagia in inglese, bambagia.
Bambagia.
Cotton, non so. Andrew non so cosa sia la bambagia.
Il cotone, la bambagia.
Cotton wool.
Dei figli rincoglioniti.
Vabbè, grazie, professore.
Perché i figli li hanno fatto crescere tutta la vita nella bambagia.
Va bene, professore Crepè, noi la ringraziamo. Guardi. Grazie Alessandro Martinotti.
Grazie a voi, come
per
sempre.
Il suo vino, che faccio ancora vedere, per i 25 anni di Radio 24, per l'uva. Caro Andrew, questa non è America. That's
l'Italia.
Piemonte!
Vai!
come lo urliamo? That's Italy! Come cosa diciamo?
That's Bambagia!